padri hanno detto che l'uomo sta nel punto di intersezione tra due campi di gravitazione. C'è anzitutto la forza di gravità che tira in basso, verso l'egoismo, verso la menzogna e verso il male. La gravità che ci abbassa e ci allontana dall'altezza di Dio. Dall'altro lato c'è la forza di gravità dell'amore di Dio. L'essere amati da Dio e la risposta del nostro amore ci attirano verso l'alto. L'uomo si trova in mezzo a questa duplice forza di gravità e tutto dipende dallo sfuggire al campo di gravitazione del male e diventare liberi di lasciarsi totalmente attirare della forza di gravità di Dio che ci rende veri, ci eleva, ci dona la vera libertà.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Le pagine, i fogli, le parole di oggi, lunedì 18 aprile, su 105, sulla Radio Vaticana in diretta, prendono spunto dalla omelia, dalle parole pronunciate dal Santo Padre ieri all'omelia della Messa per la Domenica delle Palme. La nostra processione odierna, ha detto ancora il Santo Padre, vuole essere l'immagine di qualcosa di più profondo, immagine del fatto che insieme con Gesù ci incamminiamo per il pellegrinaggio, per la via alta verso il Dio vivente, un cammino verso l'alto nel quale tuttavia la forza di gravità che ci tira in basso è potente. L'uomo si trova a metà fra questi due campi, dunque, di gravitazione, uno che attira verso l'alto, uno che attira verso il basso. E allora gravitazione, gravità è il mio spunto di oggi. Allora, una parola presa a prestito dal mondo della fisica, se vogliamo, gravità, gravitazione, a ricordarci che l'uomo è al centro, perennemente al centro di queste due spinte opposte, una verso l'alto, una verso il basso. Questa è la traccia odierna presa dalle parole appunto del Santo Padre pronunciate ieri alla omelia della Messa per la Domenica delle Palme, che ci guidano nella nostra quasi mezz'ora insieme di oggi. Allora, gravità da grave, dal latino gravis, o meglio garvis. E in sanscrito la radice è guru, in greco baris. Tutte queste parole vogliono dire pesante. Ecco, baris in greco, da cui baritono, baricentro. Grave nel senso di pesante, ma anche nel senso di serio, severo, aspro, difficile. Da grave, gravido, gravoso, aggravare. La gravità è ciò che ci rende pesanti verso il basso, ma anche che ci tira verso l'alto. C'è una gravità uguale e contraria, la forza di attrazione gravitazionale verso l'alto, ci ha ricordato il Santo Padre. Grave è etimologicamente pesante, significa etimologicamente pesante, appunto, ma anche serio e severo. Quindi l'attrazione, sia essa verso il basso o verso l'alto, è comunque grave, nel senso che è comunque decisiva, è comunque seria, una questione pesante. Saremo schiacciati dal peso oppure ce ne libereremo. Direi che grave, pesante, è proprio questo out-out, no? Che si impone all'uomo che si trova nel mezzo, come ci ha ricordato il Santo Padre. La bellezza di questa intersezione è tutta nelle nostre mani. In questo senso, ci ha ricordato Benedetto XVI, va inteso il cammino, la processione delle palme, che ci ha ricordato il rischio dell'ambiguità di ogni cammino, che può portarci in alto oppure in basso, nella strada buona o nella strada cattiva. Ha detto ancora ieri il Santo Padre, l'uomo si trova in mezzo a questa duplice forza di gravità, e tutto dipende dallo sfuggire al campo di gravitazione del male e diventare liberi di lasciarci totalmente attirare dalla forza di gravità di Dio, che ci rende veri, ci eleva, ci dona la vera libertà.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.
Grave, serio, pesante, allora, e gravità anche, no? E forza di attrazione gravitazionale. La irresistibile forza di gravità esercitata dall'Europa, simbolo di liberazione, di benessere sugli emigranti nordafricani, e contemporaneamente la gravità della loro situazione e della nostra e di tutti noi che siamo chiamati ad accoglierli degnamente. E poi ancora la gravità di questi ultimi giorni della vita di Gesù, la serietà, la densità dei giorni della Settimana Santa che fanno seguito proprio alla gioia della Domenica delle Palme. Poi ancora, scorrendo i giornali di oggi, la gravità di un conflitto che lacera il mondo da quasi un secolo e mezzo, quello medio orientale. Se ne trova memoria e riflessione oggi dalla prima pagina della Stampa, con un commento di uno scrittore, di un drammaturgo israeliano, Abraham Yehoshua. Dal suo commento io estraggo due passaggi. Il conflitto israelo-palestinese non giunge a una soluzione mai, perché non ne è mai esistito uno simile nella storia umana. Non vi è infatti alcun precedente al fenomeno di un popolo che, dopo aver perso l'indipendenza più di 2000 anni fa ed essere stato disperso fra le genti, abbia deciso, in seguito a circostanze interne ed esterne, di tornare nella sua antica patria e di ristabilirvi una propria sovranità. Per questo il ritorno a Sion è considerato da tutti un evento unico nella storia umana, questa grande forza di attrazione, no, che ha spinto attraverso i secoli, attraverso tutti i paesi, gli ebrei, in ogni fase della storia. Quindi anche i palestinesi o arabi di Israele sono costretti ad affrontare un fenomeno unico come nessun altro aveva fatto prima di loro. Alla base del conflitto israelo-palestinese, conclude Yehoshua, non vi è perciò una questione territoriale, banalmente territoriale come nel caso di tante altre controversie tra nazioni. Vi è piuttosto uno scontro sull'identità nazionale dell'intera patria, di ogni sua pietra e di ogni suo angolo, che appunto continua a esercitare una grande attrazione gravitazionale, vorrei dire. A entrambe le parti però, ai palestinesi in particolare, non sono chiare le dimensioni del popolo che hanno di fronte. Chi scrive è Abraham Yehoshua. Si tratta soltanto degli ebrei israeliani o di tutti gli ebrei della diaspora? E, saggiamente, si domanda ancora, è davanti agli israeliani è schierato solo il popolo palestinese o l'intera nazione araba? In altre parole, neppure il confine demografico fra le parti è chiaro. E questo contrasto profondo crea dunque una costante e profonda sfiducia tra i due popoli, impedendo una possibile soluzione del conflitto. La domanda finale con cui sigla il suo commento Abraham Yehoshua è un po' meno super parte, se si può capire, appunto considerando l'origine e la nazionalità di questo scrittore. Sarebbe possibile risolvere questo scontro senza cadere nella trappola, la chiama trappola, di uno stato binazionale? La mia risposta è sì. Abraham Yehoshua è uno scrittore, ripeto, di nazionalità israeliana. E ancora, divagando su gravità e su gravitazione e passando a riflessioni di costume, c'è un interessante allarme lanciato dal Corriere della Sera a proposito della grande forza, appunto, di attrazione gravitazionale che esercita su tutti noi il telefonino e che esercitano su di noi insieme al telefonino tutte le apparecchiature elettroniche di ultimissima generazione. Allora, titola il Corriere della Sera: il nuovo galateo, alzate quei pollici dal telefonino, il vizio di controllare mail mentre si parla con qualcuno, e c'è chi non rinuncia nemmeno durante un appuntamento galante. Ormai non c'è orario, situazione confine che, salvo poche eccezioni, possa considerarsi zona franca. In società non si sta più a mani vuote. A un certo punto, anche nei momenti più privati, compare quell'aggeggio metallico, sottile, luminoso, multifunzionale che ha cambiato il nostro stile di vita, ma che ha pure spersonalizzato i rapporti e soprattutto generato una nuova inebriante maleducazione. Parliamo regolarmente con figli, fidanzati, amici, colleghi, cui mentre cerchiamo anacronisticamente di trasmettere a parole e magari con qualche gesto l'entusiasmo per una vacanza, un film, un gol da cineteca, al massimo annuiscono con illuminato distacco, senza però smettere di ticchettare il loro telefonino computerizzato. A un recente convegno di varia sociologia, quindi con platea presumibilmente intellettuale, qualcuno ha puntato il dito, libero per l'occasione da smart contatti, contro gli evidenti eccessi e il pericolo di una disumanizzazione nei rapporti interpersonali. Risultato, le molte mani che hanno applaudito freneticamente, pochi secondi dopo stringevano in modo compulsivo varie tipologie di tablet e smartphone attraverso i quali inviare sms o email magari ai colleghi seduti nella fila davanti. Allora, con esplicita ironia, così Gianluigi Paracchini sul Corriere della Sera di oggi. Poi, ancora sul Corriere della Sera, vorrei segnalare la grande forza di attrazione del design italiano, che il design italiano esercita su tutto il mondo. L'occasione per provarlo è stato il Salone del Mobile di Milano. Si è chiusa la 50ª edizione, ci sono stati visitatori da 150 paesi, un bilancio altamente positivo, un rilancio appunto dell'esportazione italiana e vorrei segnalarvi appunto sempre dal Corriere un trafiletto dedicato alla provocazione dei creativi, dei designer italiani. L'Italia, a margine appunto del Salone del Mobile di Milano, l'Italia torna di moda, spesso gli artisti si sono misurati con la figura dello stivale, dai capovolgimenti di Luciano Fabbro alla riproduzione del formaggio Bel Paese prodotta da Cattelan. Anche il design sceglie di riscrivere questa icona. Basta attraversare il fuorisalone, appunto il fuorisalone del mobile di Milano 2011, per imbattersi in inattesi omaggi elaborati in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità. Felice incontro tra riscoperta della dimensione figurativa e trasgressione dei principi della progettazione. Alcuni designer scelgono di confrontarsi con un preciso motivo geografico, spingendosi verso una prospettiva poetica. Si affidano a gesti ironici, provocatori, che spesso celano sottili richiami militanti. Dietro la maschera dello sberleffo dichiarano un bisogno di impegno e di partecipazione. E l'articolista riferisce di varie sperimentazioni, di varie opere in questa direzione proposte a Milano dai design italiani e in particolare segnalano l'intervento più intenso, questa così viene definito. Una cattedrale barocca, allestita nei sotterranei della Triennale, da un profanatore come Gaetano Pesce. Sull'altare, al posto del crocifisso, l'Italia in croce. È rosso sangue e sta sciogliendosi, lascia cadere ai suoi piedi gocce di dolore. In sottofondo un rantolo che rimodula materiali provenienti da telegiornali. È la cronaca del nostro presente. La chiesa insanguinata di Pesce potrebbe essere letta come il segno di una nuova urgenza etica. La testimonianza di una necessità, anche un linguaggio disimpegnato, tra virgolette, come il design, sta provando a farsi evento politico. Ma sul gusto di questa scelta particolare di mettere, diciamo, nell'abside di una cattedrale un'Italia insanguinata al posto del crocifisso, io non faccio commenti, vi consegno semplicemente la notizia, ripeto, tratta dal Corriere della Sera. Vorrei finire questa mini rassegna stampa di oggi sulla scia della parola gravità, forza di gravità, attrazione gravitazionale con il rapporto sugli istituti di ricerca italiani che viene pubblicato oggi dalla Repubblica. Ecco i campioni della ricerca in Italia, sorpresa, il CNR arriva soltanto terzo. Si fanno un po' di confronti tra gli istituti di ricerca appunto italiani e, a parte la notizia d'apertura che nonostante uno dei finanziamenti per la ricerca più bassi del mondo, l'1,14% del prodotto interno lordo, l'Italia è al sesto posto per produzione scientifica. È una classifica della Royal Society britannica che ci attribuisce il 3,7% delle pubblicazioni che vengono citate in altri studi al mondo. Come produzione scientifica si intende appunto la produzione di saggi, di studi. Allora, dicevamo, il CNR è soltanto terzo, si evince da questo studio, e più produttivi e più economici, o quantomeno sono in un rapporto più positivo qualità-prezzo, produzione-prezzo, sarebbero l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica.
Di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Tra le pagine e fogli, le parole di oggi, ci sta guidando la parola gravità. La gravità del male, del peccato, ci tirano verso il basso con la loro pesantezza, ma poi c'è la gravità, la forza di attrazione gravitazionale del cielo. L'uomo sta nel punto di intersezione tra questi due campi gravitazionali. Questo ci ha ricordato ieri il Santo Padre durante la messa della Domenica delle Palme. Gravità, gravitazione, come non pensare al sistema solare, ai pianeti che ruotano attorno al Sole e nello stesso tempo alla curvatura spazio-tempo, nuova forza di attrazione gravitazionale secondo la fisica einsteiniana. Quanti nomi vengono in mente, no, in seguito alla pronuncia di queste due parole, gravità, gravitazione: Aristotele, Keplero, Newton, appunto Einstein. Newton, beh, la favoletta della mela che gli cade in testa consentendogli di intuire appunto la legge della gravitazione universale, ma io vorrei proporvi un pensiero di Newton facendovi notare quanto era grave, quanto era pesante, attento nella percezione della vastità della conoscenza che come scienziato appunto gli si apriva dinanzi. Non so come io appaia al mondo, ha lasciato scritto Newton, ma per quel che mi riguarda mi sembra di essere stato solo come un fanciullo sulla spiaggia che si diverte nel trovare qua e là una pietra più liscia delle altre o una conchiglia più graziosa, mentre il grande oceano della verità giace del tutto inesplorato davanti a me. Dava il senso della assenza di gravitazione questa celeberrima pagina musicale sul Bel Danubio Blu, usata in modo del tutto inedito, improprio, nel famoso film di Stanley Kubrick 2001, Odissea nello spazio, perché questi arrangiamenti così classici accompagnavano il movimento armonioso della stazione orbitante, quindi un'immagine assolutamente futuristica. Allora, la gravità dei corpi pesanti, la gravità secondo la fisica classica, secondo la fisica relativistica, e la gravità del male. Il progresso ha cambiato le carte in tavola all'uomo, ma non ha cambiato l'uomo, che rimane perennemente in bilico in questo punto di intersezione fra l'attrazione verso l'alto e quella verso il basso.
Fogli d'agenda.
Libri.
Libri.
Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
A proposito di gravità, vorrei dire la irresistibile forza di attrazione gravitazionale della parola di Dio, per esempio attraverso la Lectio Divina, cioè attraverso quella particolare operazione di ascolto di Dio che passa attraverso le scritture. È un'arte spirituale specifica, ben precisa, e alcuni la definiscono proprio l'arte spirituale principale, e ad essa è dedicata il libro che vorrei segnalarvi oggi all'inizio appunto della Settimana Santa. Seme è la parola, a firma di fratel Michel David, che è un monaco benedettino, è in libreria per EDB Deoniane di Bologna. Vorrei leggervi un breve passo dall'introduzione di questo libretto, dalla prefazione, scusate, a firma di madre Anna Maria Canopi, della Abbazia Benedettina Mater Ecclesiae a Isola San Giulio, a Orta, in provincia di Novara. Allora, scrive madre Canopi: dopo aver detto che la Lectio Divina non è né un'opera intellettuale né una pia pratica di pietà, con suggestive immagini l'autore la presenta come una porta che immette nel mondo di Dio, come nutrimento dell'anima, come dialogo con il Signore in tessuto di ascolto e di silenzio. L'orante poi assume i tratti del contadino cui viene affidato un campo, il campo del proprio cuore, da arare e da coltivare. Egli dovrà lavorare con perseveranza e generosità, con pazienza e vigilanza, soprattutto con fede in Dio, che solo fa crescere e maturare i semi nascosti nella terra buona. Vorrei scorrere insieme a voi l'indice di questo libretto dedicato alla Lectio Divina. Le tre incarnazioni, la semina della lettura, ecco il riferimento appunto al mondo contadino, mettere radici, la meditazione, marcire davanti a Dio, la preghiera, riposare stanca, la contemplazione. Si seguono proprio delle precise fasi in questo saggio: la lettura, la meditazio, la coscienza della nostra povertà, del nostro peccato, appunto della forza d'attrazione verso il basso, nel capitolo dedicato al seme che muore, appunto, fino alla contemplazione e all'abbraccio che unifica l'intera esistenza umana con tutti i suoi limiti, e al riposo in Dio, appunto alla contemplazione in Dio. E vorrei anche leggervi un breve passo appunto da uno dei capitoli centrali. Tutta la scrittura, scrive fratel Michel David, si indirizza a ciascuno per incarnarsi nelle nostre vite sull'esempio del compimento definitivo che ha trovato in Cristo. Dall'impatto della parola di Dio sulla nostra vita deriva il discernimento di ciò che è bene e di ciò che è male, il pentimento per il male commesso e il proposito di scegliere il bene, la gioia per quanto in noi e nel mondo è conforme al progetto di Dio e la conversione quando da essa ci si vede lontani. Ecco di nuovo questo richiamo al punto di intersezione che ci ha ricordato ieri il Santo Padre, in cui è posto l'uomo in bilico tra la forza di gravità che lo attrae del male, del peccato che lo attrae verso il basso, e la attrazione gravitazionale che lo richiama invece verso l'alto. Tutto ciò in Seme è la parola, invito alla Lectio Divina di fratel Michel David, in libreria per EDB Deoniane di Bologna. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato intorno alla parola gravità, gravitazione, E tornando a Newton, che intuì la gravitazione universale, è uno dei più grandi fisici e matematici della storia umana, vorrei ricordare e citare un altro suo pensiero illuminante. La cieca necessità metafisica, scriveva Newton, certamente la stessa, sempre e dovunque, non potrebbe produrre la varietà delle cose. Tutta quella diversità delle cose nella natura che troviamo adatte a tempi e luoghi differenti non può derivare da altro che dalle idee e dalla volontà di un essere che esiste necessariamente. Non solo l'intuizione della legge della gravitazione universale in questo grande scienziato, ma anche l'intuizione di Dio. E allora come arrivare a Dio? Ci ha ricordato ieri il Papa nell'omelia della messa della Domenica delle Palme che questa questione ha sempre impegnato l'umanità. La domanda ricorrente è stata sempre come ritrovare, come i giusti mezzi di purificazione mediante i quali l'uomo possa liberarsi appunto dal grave peso che lo tira verso il basso e ascendere, salire all'altezza del suo vero essere. Sant'Agostino, ci ha ricordato il Papa, concluse che la forza dell'uomo e di tutte le sue purificazioni non basta per portarlo davvero all'altezza del divino, all'altezza a lui adeguata. E disse Agostino che avrebbe disperato di se stesso e dell'esistenza umana se non avesse trovato colui che fa ciò che noi non possiamo fare, colui che ci solleva all'altezza di Dio, nonostante i nostri limiti, e ci conduce in alto. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.